Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana con il nostro appuntamento con il commento alla liturgia domenicale. Domani sarà la seconda domenica di Pasqua o della Divina Misericordia. Quindi diamo prima lettura del brano evangelico e poi ne ascoltiamo il commento. Dal Vangelo di San Giovanni, capitolo 20, versetti da 19 a 31. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. Coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati in questo nostro appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. La liturgia di questa domenica, al termine dell'ottava di Pasqua, ci fa ritornare alla semplicità dei neonati in Cristo. Infatti, l'Apostolo Pietro ci richiama a desiderare il genuino latte spirituale. Questa domenica, oltretutto, è anche chiamata Domenica in Albis, perché richiama proprio la contemplazione del mistero, di questo mistero della rigenerazione che è stata operata dalla risurrezione di Cristo, e ci riporta quindi a questa semplicità propria di chi nasce. E il latte, richiamato dall'Apostolo, è l'immagine della parola e dei sacramenti che nutrono i rigenerati alla vita nuova. E l'Apostolo Pietro lega questa rigenerazione alla risurrezione del Signore. Infatti egli dice: «Sia benedetto Dio che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati». Infatti è proprio questo il punto cruciale della rigenerazione. È soltanto per questa grande misericordia di Dio che Gesù Cristo, il Figlio, ha dato la propria vita per la nostra salvezza. E la rigenerazione è avvenuta mediante la risurrezione di Gesù. E questa risurrezione è motivo di speranza. Motivo di speranza nella vita eterna, quando anche noi parteciperemo, se in grazia di Dio, alla risurrezione di Cristo. Da notare poi che il verbo rigenerare indica un atto reale e oggettivo di Dio, il quale comunica una vita nuova. Non si tratta soltanto di una semplice disposizione morale. Questa realtà è ciò che la tradizione ha espresso con il termine palingenesia ed è strettamente connessa al lavacro battesimale. Allora, quindi, vediamo in tutta questa liturgia come veniamo richiamati al nostro battesimo. E il battesimo non è soltanto un rito. Con il battesimo non diventiamo soltanto membri della Chiesa. Con il battesimo, prima di tutto, noi diventiamo figli di Dio. Veniamo rigenerati, ripuliti dal peccato. E quindi attraverso il battesimo viene cancellato il peccato originale. E qualora il battesimo venisse conferito, ricevuto da un adulto, il battesimo cancella anche i peccati attuali, quelli mortali, nei quali si è incorsi durante la vita lontani da Dio. Ecco, questa è la misericordia di Dio. Infatti, questa domenica, tra l'altro, è anche chiamata Domenica della Divina Misericordia. E non confondiamo la misericordia di Dio con il buonismo, perché, come spesso ricordiamo, non possiamo scindere la misericordia dalla giustizia. Sarebbe una mancanza verso Dio stesso. E soprattutto noi ci faremmo delle idee sbagliate della misericordia di Dio e fonderemmo la nostra fede su una speranza non vera. La misericordia si basa sempre sulla vita di grazia. Ed ogni volta che Dio ci dà la possibilità di confessare i nostri peccati, Egli compie su di noi un atto di misericordia cancellando i peccati che noi confessiamo. Ecco allora ancora una volta come si manifesta la misericordia di Dio su questa terra e soltanto su questa terra. Perché poi, nel momento del giudizio, lì ci sarà soltanto la giustizia di Dio. Andiamo adesso alle letture. La prima lettura ci mostra come la grazia del risorto prenda forma nella Chiesa nascente. E infatti ci viene ricordato come i primi cristiani erano perseveranti. Perseveravano negli insegnamenti ricevuti dagli apostoli, nella comunione e poi nell'Eucaristia. Questi erano i fondamenti e devono essere i fondamenti anche della nostra vita. Rimanere uniti agli apostoli, alla Chiesa, osservando gli insegnamenti, ciò che gli apostoli hanno tramandato attraverso i loro successori. Poi nella comunione, e nella comunione tra di noi, tra noi cristiani, nella preghiera e nell'Eucaristia. Se mancano questi fondamenti, la nostra vita cristiana rischia di essere infruttuosa. Ed è quello che purtroppo spesso si sperimenta. Quando non c'è, quando la casa non ha delle fondamenta solide, prima o poi la casa inizia con le prime crepe, le prime incrinature, e poi, a lungo andare, cade su se stessa. E così è la vita spirituale. Se non la fondiamo su questi, sull'insegnamento che la Chiesa ha tramandato per secoli, se non la fondiamo sulla preghiera e sull'Eucaristia, anche la nostra vita spirituale inizia ad avere le prime incrinature e poi cade come cade una casa. Andiamo adesso alla seconda lettura, nella quale è ancora San Pietro che parla e si rivolge ancora ad una comunità che vive sotto la prova in una condizione di tribolazione. Egli esorta i cristiani alla speranza viva senza però escludere la croce. E questo è importante e ci ricorda appunto che la vita su questa terra è fatta di sofferenza, è fatta di croci, proprio perché ognuno di noi deve conformarsi e quindi essere conformato alla vita di Cristo su questa terra. Ma la sofferenza e la croce non deve toglierci la gioia. Infatti l'Apostolo Pietro ricorda: siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po' di tempo, afflitti da varie prove. La prova rende la fede più preziosa dell'oro e la prepara per ricevere l'eredità promessa, quell'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Ed è questo quello a cui noi dobbiamo tendere, perché in questo modo possiamo partecipare alla gloria di Cristo, che si manifesterà nell'ultimo giorno, quando Egli tornerà sulla terra. L'oro è destinato a perire, mentre la fede conduce alla vita eterna. E allora per questo la fede è più preziosa dell'oro stesso. E lo scopo della prova non è l'umiliazione, ma lo scopo è che Egli trovi la fede. E il Signore ci fa esercitare la fede proprio per questo, e ce la fa esercitare nelle sofferenze, nelle tribolazioni, proprio affinché noi possiamo veramente essere conformi e quindi figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo. Andiamo ora al Vangelo, che ci porta al giorno della risurrezione, il primo della settimana. Questo passo di Giovanni è molto ricco di segni che delineano la missione degli apostoli. Gli apostoli erano ancora impauriti, erano chiusi nel cenacolo, e in quel momento accadde un fatto straordinario. Cristo entra a porte chiuse con il suo corpo glorioso e si mette in mezzo, e le sue prime parole sono: pace a voi. Nello stesso tempo mostra mani e costato per farsi riconoscere. E qui vediamo come la gioia degli apostoli sia davvero grande nel vedere il Maestro. E dopo aver ripetuto il saluto, il Signore dà ai suoi apostoli il mandato con parole precise: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. La missione degli apostoli è derivata quindi dalla missione del Figlio. L'invio riguarda la salute delle anime per la predicazione e l'ordine sacramentale che ne scaturisce. Ma poi il fatto più importante che noi troviamo in questa domenica è l'episodio di San Tommaso. Egli non era insieme agli apostoli quando Gesù apparve la prima volta. E qui appunto vediamo come Gesù mette alla prova la fede. È importante appunto per questo, perché l'insegnamento anche per noi su come la nostra fede viene provata. E allora, nel riportare il caso di Tommaso, si registra quello che spesso anche a noi accade. La pretesa di un segno da parte di Dio affinché noi crediamo. E quante volte anche noi diciamo al Signore: se non vedo, io non credo. E nonostante questo, San Tommaso aveva vissuto con il Signore, aveva visto tanti miracoli. E quanti miracoli noi ogni giorno possiamo vedere, quante grazie riceviamo, eppure rimaniamo ancora increduli. Nell'incredulità di San Tommaso, quindi, c'è anche la nostra incredulità, e per questo Gesù ammonisce: perché mi hai veduto, tu hai creduto. La fede, in questo caso, è nata dal vedere. Ma Gesù ci ricorda: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Creduto sulla testimonianza apostolica custodita dalla Chiesa. Il cristiano non è chiamato a costruirsi una fede privata, una fede soggettiva. Io credo a mio modo. Oppure crediamo soltanto ad alcune cose e non invece a tutta la rivelazione. O andiamo dietro a teorie moderne, perché ci fanno più comodo, perché si calzano a pennello alla nostra vita. E questa non è la vera vita del cristiano. Il cristiano deve credere a ciò che Dio ha rivelato e che la Chiesa ha trasmesso e custodito nei secoli. E quello che la Chiesa insegna, e qui parliamo di Chiesa non soltanto del Papa, i Vescovi, ma di tutti i sacerdoti e così via, devono insegnare ciò che è scritto nel deposito della fede, ciò che il Magistero ha approvato nei secoli, negli anni, e non nuove dottrine. E la fede è un dono che noi riceviamo in particolare nel battesimo e poi deve essere sviluppata nell'ascolto e nella nostra vita sacramentale. Per questo il battesimo è necessario alla salvezza, ma non sufficiente. È necessario perché senza il battesimo noi non possiamo essere salvati. E questo è il primo passo. Ma poi dobbiamo anche sviluppare la nostra fede. E allora la Domenica in Albis ci deve insegnare che il culmine della nostra esistenza è la beatitudine eterna. E già su questa terra noi possiamo sperimentare la misericordia di Dio attraverso il sacramento della penitenza, dove Gesù è sempre pronto ad accoglierci e a rinnovare in noi la sua grazia, purché noi siamo pentiti dei nostri peccati. E allora, soltanto allora, chi crede senza vedere, perseverando nella Chiesa, vivrà già in quel momento, vive già ora della vita del risorto, in attesa delle sue promesse. Siano lodati Gesù e Maria.